una distorta. Benvenuti nella sala Inquisitivia Sabina Gabriano, che è la sede della Camera di Commercio di Roma, che è la casa di oltre 500.000 imprese che lavorano e operano nella nostra città e nella nostra provincia. Un saluto agli ospiti d'onore, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Centro d'Affaires dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, dottor Crowley. E ringrazio soprattutto la Camera di Commercio americana, che ha scelto questo luogo. Vorrei dire agli amici della Camera di Commercio, magari non c'è anche la cosa, perché le Camere di Commercio, come sapete, sono un'istituzione liberale che attraverso l'attività economica in realtà costruisce anche la pace e la relazione tra i popoli. È difficile che quei popoli che hanno rapporti economici stretti e si conoscono anche dal punto di vista culturale, è molto difficile che facciano una guerra tra loro. Quindi è importante rafforzare gli elementi economici, perché sappiamo che questo dà anche una stabilità sociale e geopolitica molto importante. Per questo è importantissima l'attività delle Camere di Commercio miste come quella che voi rappresentate. Tra l'altro, il tema che voi sottoponete oggi è importantissimo. Oggi voi farete una riflessione per vedere i rapporti con le istituzioni politiche italiane, che devono guardare e devono accompagnare le attività delle Camere di Commercio. Sono contento che ho fatto l'esempio di Adriano, perché questa sala non è una sala corporativa, come dico io, non è la sala dove la Camera di Commercio svolge le sue riunioni, ma è un luogo aperto. Aperto a che cosa? Tutti vogliono discutere per Roma e di economia e soprattutto di futuro qui è benvenuto. E voi oggi fate questo, per questo siete benvenuti. Parlare dei rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti significa parlare di due paesi che hanno rapporti eccellenti sul terreno dell'amicizia, della collaborazione in ambito culturale e anche economico. Ma perché questo c'è? Perché c'è una profonda condivisione di valori e di interessi. Voglio ricordare anche qualche dato economico, il Presidente del Camera di Commercio ogni tanto lo devo ricordare. Voglio ricordare che le esportazioni italiane negli USA sono il 10% delle esportazioni italiane complessive, che vuol dire uno dei principali partners economici. Per quanto riguarda Roma, gli Stati Uniti sono un paese importante anche per la nostra città, e proprio su questo terreno ci sono due buone notizie. La prima è questa: l'export di Roma verso gli Stati Uniti è di 3,7 miliardi di euro, ma la cosa importante è che dal 2021 al 2022, pensate, in un solo anno sono aumentati del 40%. I principali ambiti di esportazione della nostra provincia sono farmaceutico, prodotti tessili, alimentari, ma siamo ovviamente anche un paese di importazione. In particolare importiamo, questo come sapete, possiamo probabilmente farlo, petrolio e gas naturale. E poi esiste un'altra grande industria, che è quella del turismo. A Roma gli Stati Uniti sono il primo paese per quanto riguarda gli arrivi dei turisti nella nostra città. Anche qui nel 2022 ben 1,6 milioni di arrivi di turisti negli Stati Uniti, ben il 20% degli arrivi dei turisti per quanto riguarda la nostra città. La nostra è una città che spesso viene richiamata e ricordata della cultura, della sua storia, però è anche una delle aree economiche di produzione più importanti nel paese. A Roma ovviamente molti settori tradizionali che sono nell'astronomia, moda, le produzioni d'oro, l'aeronautica, però voglio ricordare che c'è anche un'industria avanzata. Pensiamo all'aerospazio, alle sensibilità, elettronica, la scienza dei materiali e le biotecnologie. Pensate che soltanto l'aerospazio nella nostra città è quasi il 30% della presenza dell'aerospazio nel nostro paese. Quindi cioè con le persone, le sue colonne, le sue immagini tradizionali, però è anche tantissima innovazione sul terreno della conoscenza. Mi piace ricordare degli Atenei, i più grandi centri di ricerca italiana, gli ABO, gli acceleratori, 1700 startup e ben 32.000 addetti alla ricerca e allo sviluppo. Quindi una città che ha radici profonde, ma che è orientata, così come tutte le altre organizzazioni del mondo, verso il futuro. Permettetemi di ricordare due cose su queste chiude, in particolare una importante collaborazione che noi abbiamo proprio con una città americana di Roma, che ci segue da anni in una per noi importantissima manifestazione che è la NECFR. La NECFR è la principale manifestazione divulgativa sull'innovazione che viene fatta in Italia, peraltro una comunità che ha trovato un grande successo qui su Roma. Perché è importante questo rapporto? Perché tramite questa collaborazione molti leader dell'innovazione o campioni dell'innovazione americana sono venuti in Italia e hanno incontrato i nostri operatori, ma anche molte start-up e molte imprese. E questo devo dire che è stato molto utile dal punto di vista della nostra città, ma credo anche per quanto riguarda gli ospiti americani. Ecco, quindi i buoni rapporti non sono per sempre, vanno sempre curati e rafforzati. Io credo che a Roma ci sia una grande attenzione ovviamente all'economia e tutto quello che viene dall'America, e sono certo che l'opera soprattutto della vostra Camera di Commercio vale questa direzione. Grazie e buon lavoro.
Grazie Presidente per questi puntuali relazioni. Torniamo in casa transatlantica, nel libro Presidente Arnaboldi, al podio con il suo solito. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti e soprattutto è un grande onore e allo stesso tempo gioia di essere in un luogo così prestigioso, sede della Camera di Commercio di Roma, come già ringraziato il Presidente Tagliavanti che con generosità ha dato la disponibilità di questa meravigliosa sala, ma soprattutto grazie a tutti voi di essere oggi presenti per testimoniare il lavoro che come Camera di Commercio in Italia stiamo portando avanti da 108 anni, come è stato ricordato. Un ringraziamento particolare naturalmente al Ministro Adolfo Urso, Ministro delle Imprese, del Made in Italy, tiene particolarmente a questa seconda parte della definizione del suo castello, che credo che da un certo punto di vista ci sia una assonanza con quello che è la nostra missione, che è duplice e molto semplice, ma allo stesso tempo estremamente complicata. Da un lato dobbiamo accompagnare le aziende americane che decidono e scelgono il nostro paese per i loro investimenti, investimenti che portano innovazione, portano tecnologia, portano know-how, ma allo stesso tempo portano anche sostenibilità, inclusione, tutti i valori moderni delle aziende che vogliono competere in un mondo libero, democratico e pacifico. Perché questo è il punto. Facendo impresa noi possiamo scacciare l'incubo delle guerre e la nostra responsabilità, la nostra trincea è quella del libero scambio tra popoli che si rispettano per le loro capacità imprenditoriali, per le loro capacità lavorative, per le loro capacità di garantire una serena convivenza a tutti coloro che scelgono la democrazia come baluardo per il vivere civile e contemporaneo. Non mi dilungo molto perché siamo qui tutti per ascoltare il contributo delle aziende, voglio solo dire che l'altra metà della nostra missione non è meno importante, è ormai da diversi anni che ci occupiamo di accompagnare le aziende italiane che scelgono il Nord America per i loro investimenti. E devo dire che questa seconda parte della nostra missione ci sta dando delle soddisfazioni particolarmente rilevanti. Se è vero come è vero, sono stati raggiunti quasi 30 miliardi di euro di investimenti dal 2020 in avanti, sostanzialmente coincidente con la fine della pandemia, sono ripresi con grande vigore questi investimenti, a conferma che l'America è il nostro partner ideale anche nel posizionamento geopolitico che il mondo sta attraversando in questo momento. E quindi grazie alla missione diplomatica, grazie a Sean Crowley, grazie a Robert Needham, consul generale a Milano, grazie a tutto lo staff dell'ambasciata americana, dei consolati che ogni giorno sono disponibili per raggiungere questa missione, fare in modo che il popolo americano e il popolo italiano possano fare business insieme su questo cimitero di loro amicizia. Non mi dilungo oltre, ma vi ringrazio davvero di cuore di essere oggi stati presenti.
Grazie, Presidente Meloni, siamo Sean Crowley, sono riuscito a fare la presentazione.
Buon pomeriggio, grazie a Lorenzo, grazie anche a Simona, Angela e Luca per avermi invitato a parlare oggi. Saluto il mio amico in soccorso e tutti gli ospiti in the street presenti oggi. Grazie a tutti i rappresentanti di ANCHAM per essere qui e per il lavoro che fate per rafforzare i legami economici tra l'Italia e Stati Uniti. Questo legame di lunga data, insieme ai nostri valori democratici condivisi, rimangono il fondamento della solida relazione tra Italia e Stati Uniti. Promuovendo il commercio e gli investimenti, la Camera di Commercio Americana in Italia ha svolto un ruolo essenziale nel favorire la prosperità e la creazione di posti di lavoro su entrambe le sponde dell'Atlantico. Nel 2022, il commercio bilaterale di beni e servizi ha raggiunto un massimo storico da 117 miliardi di dollari, con un incremento rispetto a 95 miliardi di dollari nel 2021. Anche gli investimenti diretti esteri hanno raggiunto un massimo storico. Le aziende statunitensi hanno investito più di 28 miliardi di dollari in Italia, mentre gli investimenti italiani negli Stati Uniti sono stati di 41 miliardi di dollari. I nostri scambi commerciali stanno creando opportunità per le nostre imprese di crescere e prosperare. Ecco perché la collaborazione tra ANCHAM Italia e la missione americana in Italia è così importante. La nostra ambasciata e i nostri consolati possono assistere le imprese statunitensi con market intelligence e assistenza su questioni di politica commerciale e economica. La pandemia di Covid-19 e la guerra della Russia contro l'Ucraina hanno dimostrato la necessità di diversificare la nostra filiera di rifornimento. Abbiamo visto i costi derivanti da essere dipendenti da paesi che non condividono i nostri valori, ad esempio gli alti costi energetici e l'inflazione causata dalla guerra di aggressione e Putin. Gli Stati Uniti e l'Italia stanno lavorando insieme su iniziative multilaterali, tra cui la collaborazione per la sicurezza dei minerali e la collaborazione per le infrastrutture e gli investimenti globali. Queste iniziative contribuiranno a garantire in futuro catene di rifornimento affidabili e resilienti. Negli Stati Uniti, la Inflation Reduction Act, o IRA, non solo sostiene la lotta contro il cambiamento climatico, ma cerca anche di garantire catene di rifornimento sicure. La IRA offre opportunità alle imprese e ai produttori italiani. In Italia, gli investimenti statunitensi beneficeranno dalla riforma contenuta nel Piano Nazionale in resilienza e ripresa del PNR. L'Italia sta anche compiendo sforzi per ridurre la dipendenza da fornitori non sicuri attraverso la Golden Power e rafforzando la propria difesa informatica. Questa riforma e questi investimenti in infrastruttura critica, con l'utilizzo di fornitori di fiducia, renderanno l'economia italiana più competitiva, più resiliente e più sostenibile. Sappiamo tutti che la relazione economica tra Stati Uniti e l'Italia è incredibilmente importante. Insieme, l'azienda qui presente oggi, la Amcham, e i governi degli Stati Uniti e dell'Italia possono creare opportunità per le imprese di prosperare. Questo lavoro di squadra crea posti di lavoro e aumenta la prosperità in entrambi i nostri paesi. Grazie.
Grazie per le parole di stimolo e per la vicinanza che sempre la missione diplomatica accorda alla Camera di Commercio a Roma, come a Milano, come a Genova, come a Firenze, come a Napoli, e invito il ministro Urso sul palco per la sua relazione e lo ringraziamo ancora per questo.
Sarà un mio piacere essere qui a portarvi un saluto all'inizio di questa importante assise in questo luogo così significativo che anche nella sua costruzione millenaria mi ricorda quanto importante sia la nostra relazione con gli Stati Uniti, perché diciamo qualcosa di simile si trova ogni tanto negli Stati Uniti, se pensiamo che le istituzioni americane si basano sulla logica del campo di olio, che credo che sia un riconoscimento a quello che significa la storia, la cultura del nostro paese anche in altri continenti. Il mio rapporto con gli Stati Uniti inizia sostanzialmente con il mio ambiente di carica istituzionale, perché risale esattamente a 30 anni fa, quando da giornalista parlamentare fui invitato a seguire un programma di approfondimento negli Stati Uniti, subito colsi questa occasione, e poi mi viene detto, tanto più quanto aggregato al commercio estero, gli anni, i primi 10 anni del 2000, dal 2001 al 2010, corsi quell'occasione per capire meglio come le nostre imprese potessero svilupparsi nel mercato americano e in generale in quello che arriva allora l'era della globalizzazione, quindi ovunque nel mondo. Bene, tornando al governo per la scelta di Giorgio Leone, e non a caso in un ministero che si chiama, credo che gli americani possano apprezzare tanto e di più, perché risponde allo spirito sostanzialmente, in qualche misura, e all'importanza che lo danno all'impresa, che ha un ministero delle imprese, quindi pone il centro, l'attenzione, il focus non sul contesto sociale dello sviluppo economico, ma sugli attori della produzione e dell'economia, e quindi sulle imprese. E poi aggiungo ancora di più Made in Italy, perché negli Stati Uniti, non soltanto negli Stati Uniti, ma certamente negli Stati Uniti, il Made in Italy è l'Italia, è la produzione di eccellenza globale. E tanto questo è vero che negli ultimi anni è diventata sempre cresciuta la nostra presenza negli Stati Uniti, non soltanto a New York, a Filadelfia, nei ruoli storici dell'immigrazione italiana, ma anche nella scrittura delle storie. L'ultima missione che l'altro giorno ho condotto dal mio castello con il vice ministro Valentini è stata di Houston ed è stata sullo spazio, la dimostrazione di nuove frontiere all'interno dell'America che cresce e sulle più alte tecnologie. Dicevo che noi siamo cresciuti in questi anni, le linee cresciute in questi anni soprattutto gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono diventati il primo mercato extra-UE, il secondo mercato in assoluto, il mercato in cui registriamo il maggior surplus commerciale. Quindi per noi il più significativo mercato, dove facciamo il nostro video, dove le nostre imprese fanno i loro bilanci. E per questo noi crediamo che va ulteriormente incentivata la nostra presenza, soprattutto per far percepire gli equilibri alle nuove generazioni americane e ai territori dell'America del Sud e dell'America Centrale, laddove sono i maggiori margini di crescita, ulteriori margini di crescita. Nello stesso tempo dobbiamo incentivare, gli investimenti reciproci, soprattutto in questa nuova fase della globalizzazione in cui dobbiamo essere capaci di distinguere gli alleati dai partner. Gli alleati sono tutti coloro con cui condividiamo gli stessi valori. I partner sono chiunque altro nel mondo dove si possa in termini di regole commerciare. E in questa logica io credo che sia importante incentivare gli investimenti esteri nel nostro paese. Abbiamo fatto tre cose per aumentare questa percezione sin dall'inizio di questa legislatura, con la creazione presso il Ministero delle Imprese e del Green Italy di uno sportello unico per gli investitori stranieri, in modo tale che tutti gli investitori stranieri dopo questo possono affrontarsi in maniera semplice e continuativa con il nostro Ministero attraverso uno sportello unico dedicato agli investitori stranieri con dei tutor che li accompagnano nei loro investimenti. Il secondo atto di questo governo è stata la normativa che ci consente di allocare al nostro Ministero quei processi autorizzativi di competenza di altre amministrazioni nazionali che non fossero esauriti in tempi comuni. Lo stesso potere allocativo lo ha, la stessa normativa ha la Sofici per i processi autorizzativi che riguardano gli enti locali, le regioni comuni, in modo tale che in questo gruppo generale, io mi auguro positiva, come ci fossero dei bilanci burocratici, delle lunghezze culturali non giustificate da una parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per i processi organizzativi che riguardano le amministrazioni nazionali, dall'altra parte la Sofici può avere sé nel caso di investimenti superiori a 25 milioni di euro con un significativo impatto occupazionale. Il terzo atto concreto che abbiamo fatto per meglio incentivare gli investimenti esteri nel nostro paese è quello che riguarda la norma che prevede l'individuazione di aree di interesse strategico nazionale per investimenti superiori a 400 milioni di euro, soprattutto ovviamente in temi di grande rilevanza strategica, quindi sulle imprese che investono sul settore dell'alto contenuto tecnologico, soprattutto in riferimento alle transizioni, alla dubbia transizione digitale ed ecologica. In questo caso, appunto per investimenti superiori a 400 milioni di euro in questi settori strategici, saranno individuate le aree di interesse strategico nazionale in cui sarà possibile realizzare un unico procedimento autorizzatorio accelerato. Con questi tre provvedimenti pensiamo di poter rendere più appetibili gli investimenti nel nostro paese. Noi riteniamo che sia il momento giusto per farlo, perché dalla farmaceutica alla difesa, dal digitale alla tecnologia green, vi è una grande attenzione nel realizzare delle filiere strategiche che garantiscono l'autonomia dell'Europa e dell'Occidente, e noi su questo vogliamo lavorare con i nostri partner europei e occidentali, perché siamo consapevoli che questa è la sfida del futuro. Prima di incaricare da fare prove che io ho conosciuto con una divisione a Washington, prima citavo la mia esperienza come ministro del commercio estero per quasi 10 anni, posso citare la seconda esperienza istituzionale per quanto significativa del Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, in quella veste, una missione in Washington, ho conosciuto l'incaricato d'affari prima che fosse designato qui a Roma. Ebbene, noi siamo consapevoli di come oggi, più che mai, occorre lavorare con i nostri alleati per garantire l'autonomia strategica, soprattutto e non soltanto nei settori a più alto contenuto tecnologico. La pandemia prima, e poi quella della guerra tra Russia e l'Ucraina con le ricadute sul settore energetico, non soltanto sul settore energetico, ci hanno fatto capire come alcuni settori produttivi, mi riferisco per esempio alla farmaceutica o anche all'alimentazione, che noi consideriamo secondari, almeno per quanto riguarda l'autonomia strategica, sono diventati centrali per garantire con la salute il lavoro e la produzione e per garantire con l'energia la possibilità di essere competitive nell'Europa. Per questo possiamo e dobbiamo lavorare con i nostri partner, noi siamo convinti di poterlo fare. Ci auguriamo che le misure che gli Stati Uniti hanno messo in campo nell'arco di pochi mesi, perché prima si faceva riferimento al provvedimento sulla transizione ecologica, ma si può anche fare riferimento precedentemente ai provvedimenti che riguardano le infrastrutture interne americane, così come quello che finanzia le frontiere dell'ecologia, la scienza della vita, credo che abbiano stanziato complessivamente 1.850 miliardi di dollari in pochi mesi. Io credo che lo stesso debba fare l'Unione Europea e la paese dell'Unione Europea con l'Unione Europea, mentre in campo risorse significative per costruire la seconda gamba dell'Occidente, e mi auguro che questo possa consentirci di riaprire poi il dossier sull'area libero scambio euroatlantica, perché se riusciamo a costruire una simile politica industriale che consenta alle nostre imprese di essere competitive a livello globale garantendo l'autonomia strategica dei nostri continenti, poi potremmo anche, io mi auguro, prima possibile, riaprire così sull'area di libero scambio euroatlantica, che poi può permetterci di creare un grande bacino commerciale produttivo che si fonda sostanzialmente su una comunità di valore, il valore della persona, al centro di ogni cosa, e diventare così in questo modo certamente più competitivi e autonomi a livello globale. E su questo intendimento si sviluppa la politica del governo italiano in questi anni così decisivi, e siamo convinti di trovare nel partner americano, come sempre, il nostro alleato migliore, e la consapevolezza che l'Italia, in questo nel riassetto dell'equilibrio geopolitico globale, torna ad essere centrale. Tanto più, e concludo, che l'Europa dovrà necessariamente orientare tutta la propria politica di sviluppo e di crescita nei confronti dell'Ucraina, del Sud, dell'Africa e del Grande Medio Oriente. Quello che è accaduto ad Oriente, quello che sta accadendo la guerra della Russia in Ucraina, ci fa comprendere, purtroppo, che si è rialzata la cortina di ferro. Si è rialzata qualche centinaio di chilometri più a est di Chiesa, per fortunatamente, ma si è rialzata non per nostra decisione. E questo significa che se è vero che l'Europa è cresciuta negli ultimi 30 anni e non poteva essere altrimenti, è giusto che sia stato così, nei confronti dell'Oriente, integrando anche nazioni prima soggette all'Unione Sovietica, inevitabilmente nei prossimi anni, forse nei prossimi decenni, dovrà crescere a sud, tornare a crescere nei confronti del sud, nel Mediterraneo, nell'Africa, nel Grande Medio Oriente, laddove dovrà approvvigionarsi delle proprie fonti energetiche, almeno parzialmente approvvigionarsi, laddove dovrà approvvigionarsi almeno parzialmente per quanto riguarda le materie prime che servono alla digitale e alla tecnologia green, e in questa proiezione del Mediterraneo come dell'Africa, l'Italia è assolutamente fondamentale. Questo credo che se ne siano consapevoli anche i nostri alleati, e su questo possiamo sviluppare insieme una migliore politica euroatlantica che riguarda il nostro Mediterraneo e quindi la centralità del nostro paese. Buon lavoro.
Ovviamente in noi resta di trovare non solo un partner, ma un alleato principale. Grazie. E ora entriamo nel tema dell'advocacy. Chiamo il direttore di advocacy e nel piacere una cosa, sarà di 2 anni a presentare la prossima sessione.
Buonasera a tutti. Prima di iniziare la sfilata dei nostri presidenti che guidano i nostri comitati, ma abbiamo 18, oggi sono presenti 12, gli altri 6 che sono Terminal Capital, IPA, Education, Real Estate, Applied Economics, API, che trovate nel documento che abbiamo preparato, forse non era stampato in copie sufficienti, in ogni caso lo troverete da domani sul nostro sito liberamente scaricabile. Il ministro ha detto una cosa importante, attraverso gli investimenti. Ecco, questo è il fil rouge che guida tutta la nostra attività di advocacy, che si sostanzia in due parole nel fornire idee, spunti di riflessione ai decisori istituzionali, ai decisori pubblici, al governo, al Parlamento, per rendere l'Italia un paese più attrattivo nei confronti degli investitori americani. Se sei attrattivo nei confronti degli investitori americani, lo sei anche nei confronti degli investitori che vengono da tutto il resto. Dette queste due parole di incontramento, iniziamo con il comitato della difesa e difesa, mi chiamo Angelo Natale Sampacco, il nostro anche vicepresidente di Italia, 3 minuti del regolo di campo, dopo Angelo Natale si prepara la conferenza.
Massimo, Eric, Luca, dai! sarà anche l'attività di portare avanti i progetti che presto inizieremo e sono sicura che sarà anche l'entusiasmo e la passione che vi sorge al tavolo di lavoro arriverà presto e voglio ringraziarvi già da ora nel comitato per il supporto importantissimo che porterete. Grazie.
Grazie Davide, grazie a tutti voi. La presentazione del comitato delle politiche fiscali si basa più altro sul lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto sulla mission che abbiamo. Per il lavoro fatto siamo particolarmente soddisfatti, permettetemi un ringraziamento perché purtroppo non è qui con noi, a Luana Rocco-Succi, di Porta Regola, della segretaria esecutiva del comitato, e ai 23 membri del comitato che sono particolarmente attivi. Ogni volta che ci riuniamo, e questo accade inizialmente, i loro contributi sono estremamente di valore e arriviamo a quella che è la nostra mission. La nostra mission è appunto quella di dare voce e sensibilizzare, come li chiama Davide, i decisori che possono essere sostanzialmente sia il governo, sia il legislatore, ma soprattutto nel nostro caso, perché è estremamente rilevante, l'Agenzia delle Entrate. Noi vogliamo dare voce alle esigenze, alle sensibilità, alle necessità che ci sono nell'ambito delle nostre associazioni, ovviamente date le loro dimensioni di multinazionali hanno bisogno, e questo è unanime come desiderio, come auspicio, quello di arrivare anche per rendere più facile incentivare gli investimenti esteri in Italia a quello che noi ritenevamo essere necessario, cioè la certezza del diritto. Noi dobbiamo arrivare in questo paese a dare agli investitori esteri l'opportunità e i mezzi per avere certezze con quello che riguarda il diritto e in particolar modo il diritto tributario, perché non è sicuramente una novità, moltissime multinazionali si trovano ad avere problemi con l'amministrazione finanziaria, problemi che in alcuni casi sposano anche nel penale, e questo sappiamo, anche se poi tutto si conclude, sappiamo che ha un effetto reputazionale estremamente importante. Quindi la certezza del diritto per noi passa attraverso la collaborazione con comitati come il nostro. Quindi noi, nel lavoro che facciamo ogni mese e ogni anno, come sono tantissimi anni, è quello di dare un contributo alle public consultation che vengono emanate. E il nostro ultimo contributo, io spero che il governo e il legislatore che ha emanato questa legge delega ci coinvolga, perché noi abbiamo avviato un osservatorio permanente sul Tax Control Framework, che è un sistema di controllo del rischio fiscale. Noi abbiamo un gruppo di multinazionali italiane e americane che collaborano e condividono le best practices. Di questo noi faremo una sorta di piccolo libro che raccoglie appunto il confronto e le best practices, e vogliamo darlo anche a chi si occuperà poi di fare i decreti che daranno attuazione alla legge delega. Perché questi sono argomenti che interessano il governo. Abbiamo notato che il governo sta andando verso la direzione che noi auspichiamo. Quindi con il nostro osservatorio permanente in lancio vogliamo arrivare ad essere un interlocutore per quanto riguarda gli investimenti US in Italia, che sono particolarmente rilevanti. Quindi ci auguriamo di essere un attore e poter partecipare, perché la nostra voce è la voce delle associate imprese multinazionali americane e italiane all'estero. Quindi abbiamo avuto un riconoscimento nel 2007, c'è stato il forum dell'Agenzia delle Entrate che ci ha chiamato, e abbiamo avuto un incontro riservato con l'avvocato Dupini e il dottor Carbone dell'Agenzia delle Entrate, perché le sue parole ci riconoscono la rappresentanza delle imprese americane in Italia, e quindi una voce importante. Speriamo di continuare il nostro lavoro.
Grazie. Nel frattempo si prepara la risposta.
Sembra un tema forte, in realtà non lo è, oltre ad essere un obbligo etico, di cui si discute assolutamente e largamente a livello globale, è anche un tema strategico e di sostenibilità per le aziende. Non è un caso che il PNRR sia stata dedicata all'intera missione, che è la missione 5, con la possibilità di procedere a di avere strumenti come la certificazione di genere e anche finanziamenti per l'imprenditoria femminile. È inutile dire, peraltro, che l'Italia non è campione di DNI, purtroppo. Un report del World Economic Forum ci posiziona al 60° posto su 196 paesi, purtroppo. E siamo alle spalle dell'Uganda e della Gambia, questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo, e siamo al 40° posto il tema dell'occupazione femminile. Purtroppo c'è ancora troppa occupazione, il 43% delle donne sono inoccupate e in paesi in cui il 52% è donna. Quindi è un tema di PIL, di prodotto interno lordo, è un tema strategico per le aziende, non è affatto un tema soft. La stessa cosa si può dire anche in termini di occupazione giovanile, perché D&I significa anche inclusione di giovani nel mondo del lavoro. Noi abbiamo anche qui, comparati con l'Europa, delle percentuali molto basse, i giovani occupati sono intorno al 31%, con una media europea del 47%, e come è più stima che nei prossimi 10 anni si usciranno dal mondo del lavoro in Italia per pensionamento 3 milioni e mezzo di persone. Quindi per raggiungere l'età parità di genere, questo significa che dobbiamo introdurre nel mondo del lavoro 2,2 milioni di donne e 1,2 milioni di giovani. Queste sono le cattive notizie, devo lavorarci molto, ed è il motivo per cui abbiamo raccolto questo comitato di best practice. La buona notizia è che comunque le grandi aziende, le grandi corporazioni nel mondo, ma anche in Italia, e in particolar modo potete dire che le aziende che fanno parte di questo comitato sono molto avanti sulle politiche di DNI, stanno investendo globalmente 7 miliardi e mezzo nel 2022, e si stima che nel 2026 ci sarà un prodotto di questi investimenti. Questo perché, come dicevo prima, sono temi strategici e i stakeholder guardano le aziende, i clienti delle aziende valutano l'azienda anche su temi di sostenibilità, quindi di DNA inclusion, e quindi le aziende hanno l'obbligo, non soltanto morale e etico, come dicevo prima, ma anche di business di guardare questi temi. Ebbene, noi abbiamo raccolto le best practice, che pubblicheremo anche noi in un libro bianco che presenteremo, quindi anche qui non vi do anticipazioni, ma quello che vi posso dire è che tutte le aziende che partecipano, hanno partecipato al gruppo di lavoro, hanno individuato, incluso in questo lavoro di leadership, hanno individuato degli stakeholder e degli obiettivi misurabili, che sono le cose fondamentali. Crediamo che con queste best practice che abbiamo raccolto possiamo dare un contributo serio, come ACCIA, ma anche al governo, per introdurre sempre politiche maggiori di inclusione e di equità, portando l'esempio del nostro piccolo esempio e le best practice che abbiamo raccolto. Quindi ringrazio tutto il gruppo di lavoro.
Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio i componenti del comitato di governance, anche perché l'ultimo arrivato all'interno di 18 comitati e quindi erano un po' molto in pressione. Nonostante questo abbiamo affrontato forse uno dei temi principali, ovvero quello del board, del consiglio di amministrazione. Abbiamo affrontato tematiche cercando di capire innanzitutto le differenze rispetto a quelle che sono le tasse finanziarie europee, ma anche ovviamente le differenze con il sistema, diciamo, americano dei board, non ci sono le grandi differenze. Abbiamo evidenziato nel paper anche un piccolo tutta una serie di fattori e di elementi positivi rispetto a quello che è il nostro sistema di consiglio di amministrazione, sia dalla caratteristica, cioè il modello politico, il modello operazionale, il modello diciamo di stare a board, abbiamo soltanto le tematiche relativamente alle skills, che è una delle situazioni diciamo più rilevanti per permettere un funzionamento efficiente e efficace del consiglio dell'amministrazione. Abbiamo dato anche delle indicazioni su quelli che potrebbero essere degli elementi di innovazione nel nostro mercato. Sicuramente l'Italia, questo lo posso dire perché lavorando in persone che su non pochi paesi del mondo, il livello di governance è sicuramente uno dei più importanti. Sappiamo che l'Italia è l'unico paese del mondo dove c'è una totale trasparenza di quello che sono gli azionisti delle società quotate in borsa. Nessun paese del mondo ha lo stesso livello di risorse. Quindi abbiamo alla fine concluso dando tutta una serie di indicazioni che probabilmente anche in questo momento c'è un certo fermento rispetto a quello che sono le società quotate e alcune ipotesi di cambiamento rispetto a, per esempio, come si tiene un'assemblea oppure sulle tematiche che in questi giorni sono sui giornali di molti molto. Adesso abbandono un attimo quello che è passato, cerco di essere molto molto veloce, così che anche questo parlare. Il tema nuovo, abbiamo deciso anche un tema nuovo, ovviamente non abbiamo, abbiamo pensato di fare una cosa complessa, ma che crediamo sia molto utile se guardiamo tutte e due sponge, quella italiana e quella del mercato statunitense. Ci occuperemo dell'attivismo, cercheremo di capire quali sono le forme di attivismo che abbiamo vissuto nel nostro mercato, che sono sicuramente differenti rispetto a quelle che ci sono normalmente nel mercato degli capitali statunitensi. Cercheremo di vedere forme similari di difesa, dove ad esempio le delibere che ci sono state in merito al climate change sono anche quelle delle forme di attivismo reverso. Però affronteremo questo e crediamo di poter ci vorranno praticamente se questi ci vorranno, il nostro obiettivo è quello di mettere alla fine dell'anno un paper sulle forme di attivismo in Italia comparabili con quelle dei paesi che pensano lo stesso, i partecipanti del senso.
e sui investimenti in energia. 35.000 miliardi che prevede
per il 2025. Quindi tutte le aziende hanno capito che la sostenibilità è un vantaggio competitivo. E lo è dal punto di vista del conto economico, pensiamo ad esempio con i contratti che i consumatori pagano per il prima, ma anche dal punto di vista dello stato patrimoniale, perché comunque tutte le richieste, ad esempio, di finanziamenti e fondi che sono legati alla sostenibilità vedono uno sconto in termini di tassi di interesse. In questo senso il contratto di sostenibilità, attenzione, nonostante appunto la sostenibilità sia un tema ampio, di affrontare tre tavoli principali. Uno è legato alla transizione energetica, ovvero come si deve coniugare allo stesso modo la riduzione dell'impatto energetico e i costi associati alle tecnologie abilitanti. Nella transizione energetica dovremo anche andare ad analizzare, soprattutto tenendo conto dei tasse e delle imprese che operano sul latte Italia e per sé, dovremo andare a capire qual sarà l'impatto della decarbonizzazione di intere filiere. Affronteremo con il secondo capitolo anche il tema dell'economia circolare, ovvero di tutti quei paradigmi, tutte quelle modalità di fare business che permettono, mentre ci si sviluppa dal punto di vista economico, di ridurre ulteriormente la nostra footprint sull'ambiente e sulla società, attraverso second life, attraverso meccanismi di design circolare. Il terzo tavolo molto importante e che è particolarmente vicino, diciamo così, a quello di cui mi occupo è la sostenibilità sociale, ovvero non si può parlare di sostenibilità senza tenere conto dell'impatto del business su tutti i portatori di interesse. I portatori di interesse che sono i nostri dipendenti, le politiche biennali, sono i nostri clienti, sono i nostri fornitori, sono i nostri investitori, sono le istituzioni e le comunità. E quindi attraverso questo tavolo andremo ad analizzare il punto di vista legislativo, che siamo ad esempio da Giunta Assomi, ma anche tutte le modalità attraverso cui le aziende possono ridurre le disuguaglianze sociali e possono migliorare la produttività e aiutare il business. Il tavolo si riunirà, la prossima riunione del Comitato di Sostenibilità sarà il 13 di aprile, vedrà l'avvio dei lavori. E l'ultima cosa che mi preme di sottolineare è che questo tavolo vede veramente la partecipazione di ogni settore del Consiglio italiano, dalle infrastrutture ai trasporti, alle telecomunicazioni, al food, alla moda, al teletempo. E una delle cose principali che si vede quando si opera nel campo della sostenibilità è che una delle cose che le aziende hanno capito è che non c'è solo un vantaggio competitivo, ma che per fare veramente sostenibilità bisogna abbracciare una modalità di business che va oltre la competizione e che abbraccia la cooperazione.
Il comitato, perché dopo aver cercato
di mio partner, se non fare generale arte, a ripensare in otto foto degli Stati Uniti nel studio e vedere in quel un ecosistema, che è uno dei tanti caratteristici del mondo del libro. Vi ringrazio.
Grazie a tutti, per la parte del comitato di scuola, se si parla attualmente, per contatto alla sala.
Buongiorno a tutti, il comitato di scuola l'anno scorso era arrivato a paper, il mondo delle PMI, il InsurTech, che è rispondente a quest'anno, anche in funzione di una situazione oggettiva, vale a dire questa tantissima funzione dei rischi e di possibilità oggettiva del mercato assicurativo di sostenere le imprese, si è concentrato sul tema del management. Il management come elemento fondamentale di scolarizzazione delle imprese. Oggi viviamo in un periodo oggettivamente che ha diventato una grande incertezza, l'incertezza che è stata generata principalmente dall'evoluzione del climate change, di quelli che sono gli effetti sulle attività delle nostre imprese. Da un lato, sicuramente la pandemia ci ha trovato totalmente impreparati, le evoluzioni geopolitiche e in Ucraina hanno creato ulteriori elementi di preoccupazione, tant'è che forse uno degli aspetti meno considerati quello della climate change è diventato oggi uno degli elementi principali che prendono in considerazione. Quindi, grande importanza di management. E questo lo abbiamo visto anche in una logica positiva, vale a dire la crisi come un fattore accelerato del cambiamento, perché è l'obiettivo che l'Italia la cultura di management sia ancora sottosviluppata, tant'è che anche sul tema assicurativo l'Italia è uno dei primati in termini di meno fiducia del mercato assicurativo, siamo dei paesi maggiormente esposti ai rischi geopolitici, siamo assolutamente il paese meno assicurato per i rischi geopolitici. E scusate per le lenti della nostra famiglia che questa ricerca. Quindi grande attenzione a quella che è l'esigenza di trasformare quella che è la cultura del rischio, quindi tutta una serie di iniziative finalizzate alla valenza strategica del paese management e dell'associazione più ampia e quindi da parte di tutti gli stakeholders, compreso il governo, tutti coloro che sono diciamo gli interlocutori funzionali. Non ultimo, il Comitato si è concentrato su un altro tema di grandissima rilevanza, vale a dire quello dei rischi come percepiti come tra i maggiori dagli imprenditori in Italia, vale a dire il fenomeno delle grandi emissioni. Il fenomeno che peraltro si è accentuato con la pandemia e vede oggi nella scarsità di risorse uno degli elementi di preoccupazione sulla produttività produttiva e quindi l'esigenza di individuare delle soluzioni. Soluzioni che certamente possono partire, forse devono partire, visto anche diciamo quella che è la situazione che versa nel welfare statale, in iniziative finalizzate al benessere delle collettività, di modo che queste iniziative possono diventare anche degli elementi da retroaccia e tale adaptation. E questo peraltro soddisfacendo anche dei requisiti proprio social responsabili da un lato e di estrema. Grazie a tutti.
Grazie Luca, Roberto Valenti, Presidente del Comitato della Stanis, si prepara che si richiede sempre con la tua mia testa.
Buonasera a tutti, io sono Roberto Valenti, sono socio dello studio di Lei Piper, che presiedo il Comitato della Stanis dal 2010, siamo uno studio di comitato storico. Il comitato è fatto e rappresenta importanti società statunitensi in ambito della science, sia case farmaceutiche che produttori di medical device, ma come dire, ci sono tanti altri soggetti, c'è l'Associazione Italiana della Ricerca sul Cancro, ci sono rappresentanti di interessi funzionali, ci sono società assicurative, quindi la mia le altre volte un po' una chiamata alle armi, se avete un interesse, siamo un comitato inclusivo, abbiamo oltre 40 membri, se avete un interesse rispetto alle tematiche life science, noi ci siamo. Cosa facciamo? Ci riuniamo ogni due mesi e dal 2020 ci riuniamo in modo virtuale. Abbiamo visto che le riunioni in modo virtuale sono molto più partecipate rispetto a quelle che cadevano in presenza perché appunto consentono la partecipazione complessiva. E discutiamo i temi interessanti, sia temi proprio specifici, dico uno per tutti, i payback che riguardano le imprese del settore, sia temi più generali che in qualche modo possono avere un impatto sulle imprese del settore. Per esempio, ne facciamo un banco, anche noi siamo stati, come comitato Life Science, uno dei primi soggetti a organizzare un evento pubblico il primo di aprile del 2014 sulla questione del patent box. Era un anno dall'entrata in vigore del patent box nel Regno Unito, abbiamo proposto questa mozione di un'analoga misura e poi alla fine sono stati aspettati perché nel 2016 è stato approvato il patent box. Cosa abbiamo fatto nell'ultimo anno? Era abbastanza facile perché c'è un tema che riguarda in realtà tutto il paese, ma riguarda in particolare le imprese del settore, che è il tema della produzione a Milano della sede centrale del Tribunale Unificatore. È un tema repubblicano perché riguarda tutto il paese, nasce dall'uscita dalla Brexit, dall'uscita del Regno Unito, con la necessità di dialogare la sede centrale del Tribunale Unificatore perché era stata attribuita a Londra. Noi, unitamente a altre associazioni attive nel settore, abbiamo avviato una serie di incontri e realizzato una serie di occasioni volte a sensibilizzare il governo e le istituzioni, i governi che sono cambiati negli ultimi due anni e le istituzioni, sulla necessità di assumere un'iniziativa politica forte per realizzare questo obiettivo. E io ieri ho avuto l'onore di essere audito in qualità di presidente di questo comitato alla Camera dei Deputati, nuovamente per sensibilizzare il governo sulla necessità di una iniziativa diplomatica forte in questo senso, perché oggi abbiamo la presenza storica di portare a Milano, l'obiettivo sembra essere stato realizzato, la sede centrale con delle competenze significative. Questo è ovviamente solo un esempio. Se avete l'occasione di partecipare al nostro riunione, scoprirete molto. Grazie.
Allora, intanto io vorrei ringraziare tutti coloro che partecipano al mio comitato per il loro contributo, per il loro lavoro. Noi abbiamo sentito un po' gli interventi che mi hanno preceduto e c'è un filo comune che li lega tutti, che è quello della trasformazione, quello del cambiamento, quello dell'innovazione. E questo ovviamente per noi è un tema centrale, perché molto spesso noi siamo un po' di sherpa, i primi che portano queste tematiche all'attenzione del legislatore e del regolatore. Il legislatore molto spesso, il regolatore poi si sente nella necessità di andare immediatamente a inquadrare la questione. Quindi noi ci sentiamo un po' di sherpa, un po' degli ambasciatori, ed è un po' questa la prima tematica che abbiamo portato avanti. Abbiamo chiamato il diplomatico d'azienda, su questo diplomatico d'azienda abbiamo fatto un impegno che è disponibile e che vuole aiutare le aziende e i colleghi che si occupano di public affairs proprio a capire quello che è il ruolo che noi svolgiamo per entrare in questo spirito. La necessità che abbiamo in questi momenti complessi è di trovare una sempre maggiore collaborazione tra il privato e il pubblico. L'uno ha bisogno dell'altro e l'altro ha bisogno del primo. Ed è solo collaborando a livello regionale, a livello di paese, che riusciremo a portare a casa queste cose. Molto spesso l'innovazione, il sapere è dentro le aziende, molto spesso l'interesse della comunità del paese sono presso il legislatore e presso il regolatore. Quindi questo è un aspetto culturale che stiamo portando avanti. Poi a livello di paesi Italia, l'Italia non ha ancora una legge sul public affairs, sono un paio di legislature che viene in bastito, speriamo che questa sia la legislatura buona, sappiamo che ci sono alcune proposte in essere sia alla Camera che al Senato. Quello che auspichiamo è di poter partecipare, così per aiutare a raccontare come si può fare un'ottica di trasparenza, di correttezza e di cavalcare anche quelle che sono le esperienze di altri paesi. Non dobbiamo in Italia reinventare una ruota che in altri paesi esiste già, ma possiamo guardare questi sistemi e cercare di prendere le cose migliori da questi paesi. Quindi questo è un po' il lavoro che noi facciamo, il lavoro culturale e poi un lavoro molto più concreto su quello che è la legislazione. Io vi ringrazio.
Buonasera a tutti. Parto magari della resta subito inizialmente come testo nel punto di resto. Ringrazio Dario Barone di McDonald's, con il quale ho il piacere di guidare il comitato, e tutti i membri del comitato che sono devo dire un gruppo di una piacevolezza di una competenza estrema, che devo dire che è stato davvero davvero un onore per lavorare con loro. Noi quando si parla di imprese militari ci siamo chiamati in casa parlando di sud. Siamo occupati dal 2021 fino al release del nostro paper a inizio 2022 sulla tematica, inquadrando il tema del food con la filiera nel senso allargato, quindi l'agricoltura, l'allevamento, la trasformazione, la distribuzione, la logistica, fino ad arrivare alla ristorazione dei consumi finali. Parliamo del comparto che per la cosa italiana è un prodotto che esce circa il 25% del PIL, che occupa oltre 4 milioni di lavoratori, che pesa nel 2022 60 miliardi sull'export, quindi parliamo veramente di muscolo, uno dei muscoli importanti dell'economia italiana. Ci siamo chiesti durante tutto l'anno quale fosse l'angolo più intelligente per cercare di alzare l'asticella a un comparto che già gioca un ruolo così importante nell'economia italiana, e siamo arrivati a una situazione tutto sommato semplice. Il tessuto esiste, le competenze esistono, i marchi esistono e siamo un paese già posizionato come estremamente premium a livello internazionale. Cosa serve? Serve capire che nel futuro la premium che si comparto agroalimentare si chiama sostenibilità. E quindi serve fare le proposte di policy che aiutino questo comparto a mantenere il vantaggio che ha costruito nei decenni e se possibile aumentare il premium. Serve fare passi avanti dal punto di vista di emissioni con tutta la filiera, serve fare passi avanti per quanto riguarda la parte dei terreni sostenibili, serve fare passi avanti per quanto riguarda tutta la parte di digitalizzazione che è il vero limitante della trasparenza con la filiera, della facilità e di tutto questo insieme di cose. Per farlo c'è bisogno di un aiuto anche istituzionale, perché la filiera ha anche un'altra caratteristica che è un po' gioia e dolore, se volete, che è estremamente frammentata. Fatta di eccellenze artigianali e di eccellenze industriali, fatta in una media di operatori che insieme creano un ecosistema vicente, ma che poi nel dettaglio soffrono anche a volte di dinamismo. E quindi quando parliamo di sfide epocali come quelle di cui abbiamo occupato nel paper, evidentemente si trovano davanti a rischi anche molto concreti, parimenti di frammentazione e quindi basso ritorno su investimenti di certo sviluppo. Questi sono problemi strutturali che sempre l'intervento delle istituzioni non possono essere superati dai singoli e su quali è importante fare squadra, fare filiera e cercare di mettere tutti nel miglior contesto possibile perché il paese trovi un ulteriore aumento, un ulteriore boost di competitività a livello internazionale da un comparto che non perché è già importante oggi vuol dire che non possa essere ancora nel 2022, ma probabilmente lo può aiutare. Proprio perché a questo punto di partenza così unico è sicuramente un comparto su un paese da portare in maniera disproporzionata. Nel frattempo il voto è abbastanza cambiato, perché noi abbiamo chiuso il comitato a questo Quindi nell'agenda del 2023 abbiamo messo due temi estremamente importanti e molto all'inizio. Il primo è quello della sicurezza alimentare, che è tornato prevalentemente dopo tutti gli shock e spiegare la situazione in Ucraina. E il secondo è quello dell'accesso equo alle risorse alimentari. È un problema, ahimè, soprattutto in periodi di alta istruzione, estremamente d'attualità e che tocca molte famiglie anche nel nostro paese. Di questo super è quello delle dire.
generale e infine è auspicabile un ulteriore sviluppo del mercato dei capitali, sia per garantire una maggiore disponibilità di risorse per i paesi italiani, sia per favore di interesse dei player esteri, ma anche dei banchi.
Buonasera a tutti, ricordo i saluti del Presidente del Consultato, l'Avvocato Daniele De Angelis, che oggi non ha potuto essere qui con noi. Partiamo dalle due modalità di processare, la corporate e la filantropia, che non solo hanno dato il nome al comunicato, ma che al tempo stesso hanno determinato i lavori e ispireranno le prossime strutture aziendali. Perché dedicare un gruppo di lavoro alla corporate heritage e alla filantropia? Innanzitutto perché l'identità, il patrimonio, i fatti, l'esperienza e la conoscenza e la storia di un'impresa sono un vantaggio competitivo e esclusivo da recuperare, da proteggere e da valorizzare. Dall'altro lato, l'investimento filantropico genera valore e ha degli impatti e delle ricadute positive nell'attività di un'impresa. Quindi, corporate e filantropia hanno il potere di impattare un'impresa non solo a livello economico, ma anche strategico, di comunicazione esterna e a livello di comunicazione interna. Il gruppo di lavoro sta finalizzando un paper che contiene al suo interno per 3 anni e che si sviluppa su 2 sensazioni. Il primo riguarda un'analisi sul sistema delle agevolazioni fiscali a supporto del nostro meno importante patrimonio artistico. Ci sono state delle riflessioni sul sistema attuale, sull'artbonus, e sono state fatte delle riflessioni per arrivare a fornire dei suggerimenti delle implementazioni che possono migliorare la sua situazione. La seconda parte del documento invece riguarda un confronto, tra il contesto nel quale si sviluppa l'attività filantropica negli Stati Uniti e il contesto italiano, fornendo dei suggerimenti con l'auspicio di espandere maggiormente la realtà italiana. Ricordiamoci che la filantropia è un grande che permette di attirare interesse nel processo dentro investimenti sul nostro bellissimo paese. L'auspicio è che questo lavoro possa portare a un confronto attivo tra individui, istituzioni e aziende, in modo tale da favorire l'Italia e far sì che possa diventare un pilastro transatlantico nel campo dell'agricoltura. Vi ringrazio per l'attenzione.
Con questo abbiamo concluso la sfilata dei nostri comitati, ringrazio i presidenti che si adoperano pro bono a questo onere e anche onore che si sono, di cui si sono presi l'aria. Simone, vuoi dire 2 parole di cultura?
Volevo ringraziare Davide, volevo ringraziare la missione diplomatica americana che assiste nella produzione e anche nel fornire spunti ai nostri gruppi di lavoro, tutti coloro che hanno parlato, tanti sponsor che ci hanno aiutato e ovviamente il posto che ci ospita, ma soprattutto le persone che hanno questa nostra associazione. Luca, ti prego di venire qua con noi, presidente una volta, ovviamente ci assiste sempre con la sua, diciamo, saggezza e presenza, e soprattutto ringraziare tutti coloro che ci aiutano a estrarre valore. Come avete sentito, gli argomenti sono tanti, i punti da approfondire sarebbero molti, lanciando una piccola squadra coesa ma capace, al massimo diciamo delle sue capacità, di estrarre il valore. Quindi ancora grazie, perché questi sono dei risultati che non sono così facilmente conseguibili e che non trovano un paragone nel nostro mercato di riferimento. Grazie ancora, Luca, per la conclusione.
Quindi per conclusione, grazie Simone, grazie Gerolani, che è veramente un grande riconoscenza che voi avete partecipato oggi a dare il vostro contributo. So che siete tutti rappresentanti di aziende, di istituzioni, portate a questo governo e al commercio americano.
americana è a disposizione di tutti voi per cercare di fare e raggiungere quei risultati che ci siamo insieme detti. È fondamentale il consiglio per la democrazia, in modo che sta cambiando molto rapidamente, e dove scegliere bene, come sta facendo il Ministro, i propri alleati e cosa diverso da scegliere i propri partner. Grazie.